Alleluia, alleluia, alleluia. Maestro, che dobbiamo fare per avere la vita eterna? Facile. Chi era costui? Uno dei moderni. Uno di quelli che sanno ma non vivono. Era un avvocato questo, eh? Quindi la legge la conosceva benissimo. Ma perché fa questa domanda? Per mettere in tranello Gesù, a seconda come avesse risposto. Chi è il mio? Dice, che devo fare? Ci guarda la legge, la conosci, no? La insegni. Ama Dio con tutto il tuo cuore, la mente, e il prossimo tuo come te stesso. Prossimo? E chi è il mio prossimo? E qui Gesù, per fargli capire, cambia i connotati di questa parola. Chi è il mio prossimo? Voi sapete, in lingua italiana, prossimo è il superlativo di vicino, prope, italiano, proprior, propius, proximus. Il più vicino potrebbe, quindi il più vicino a me sono io, il più vicino sono i miei familiari. E a cerchi concentrici tutti fino alla fine del mondo, fino alla fine dell'universo. Ma questa parola nel corso dei secoli ha avuto tante accezioni. Per esempio, per il popolo ebraico, prossimo era la tribù, il clan. Non si andava al di là. Gli stranieri erano i lontani. Sapete come li chiamavano? Le goim, le genti, fuori, in senso dispregiativo. Era la tribù, il clan, la nazione. Gesù ha usato questa parola con questa nuova accezione. Prossimo non è il più vicino, anche fisicamente, o per parentela, o per sangue, per affinità. Il più vicino è il più lontano. I bimbi di Padre Glenn sono il nostro prossimo, e voi l'avete capito perché li aiutate. Bello. Gesù ha cambiato il senso di queste parole. Si vuole giustificare questo Signore. Dice, ma chi è? Ma lui lo sapeva bene, eh? È uno di quelli moderni che sono i credenti non praticanti, uguale. Io credo al pancotto e faccio quel che mi pare. Esattamente. Traduzione moderna. Conosceva bene la legge, ma non la praticava. Non gli interessava. Oggi diciamo, io sono credente, Don Ignazio. A che? A tutto. A nessuno. Faccio il comodo mio. Non pratico. Dice, ma tu alla messa ci riesci? No, per carità. Ma sono credente, ma anche cosa credi? Io ti ascolta, ma il tuo figlio... Oggi, stamattina un genitore ha detto, il tuo figlio, se tu gli predichi e gli fai l'istruzione per essere un figlio bravo, dice, ho capito, ma non me ne serve niente dei tuoi insegnamenti, faccio il comodo mio. È un figlio che ti ama? Eh no, tesoro, eh. Conosce la legge, ma non se ne serve, non gli interessa. Fa il comodo suo. Vedete, c'è un proverbio latino che dice così, caritas incipet ab egone, non so spiegare, vorrei in lingua italiana, la carità comincia da me stesso, il primo bene sono io per me stesso, poi i miei genitori, i miei fratelli, sorelle, cioè ci allarghiamo, la carità, vedete, comincia da noi, ma se si ferma a noi non è più caritas, diventa egoismo e non altruismo. Attenti, vedete, anche oggi, cioè, ma io mi ricordo un signore, un industriale, dico, ascolti, dammi 10.000 euro, sarebbe come tagliare i capelli, non a me ovviamente, ma alla Bruna, uguale, la carciofaia, eh? Toglie un capello alla Bruna e come non si vede, così io dissi a questi, guardi, io c'ho un bisogno urgente, 10.000 euro, a te non fanno manco un pensiero, un capello. Ma io sono povero, Don Ignazio, magari fossi povero, gli ho detto, avessi bisogno. Amici, capito? È un dottore della, anche questo è un dottore della legge, conosce bene la legge, ma non gliene importa niente. Dove sta il limite fra il necessario e il superfluo? Amici, sì, c'è un proverbio che dice che non esiste neppure per l'America un'economia del superfluo. Questa linea del superfluo la spostiamo sempre così, verso noi stessi, per cui gli altri non esistono più. Ed ecco gli egoisti, egoisti, l'ego messo sull'altare e lo si adora. Gli altri ce ne freghiamo degli altri. Amici, Gesù, per far capire queste cose, ci ha raccontato questa bella parabola. Io mi sono sempre chiesto, ma è una parabola o un fatto vero? Non interessa. Probabilmente era un fatto vero. Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico. Guardate che il Vangelo, a parole misurate, scendeva. Da dove? Da Gerusalemme. E c'è cosa vuol dire? Subito. Sapete che Gerusalemme è la città più alta. Se avesse detto saliva da Gerico a Gerusalemme, potevamo anche pensare che questo signore andava anche a pregare al Tempio, perché tutte le tribù salgono al Tempio. Scendeva invece verso la pianura, verso Gerico, verso il Mar Morto, no? Scendeva. Io ho fatto quella strada, ora c'è una bellissima autostrada, si fanno un quarto d'ora, ma io ho fatto tutti i tornanti, spaventosa quella, era zona dei briganti. Si appostavano sulle curve e gli succedeva quel che è successo a sto disgraziato qua. Lo assalivano e lo hanno assalito e che è successo? Eccoli qua, vediamo quel che è successo. Su questa strada tortuosa, fatta di tanti tornanti che scendono in modo vorticoso, pensate che si scende da 1000 metri più a 400 sotto il livello del mare, eh? Sono 1400 metri, chiaro? Quindi è altro che il Pordoi, eh? Si scende giù a forza di tornanti. Bene, su questa strada il Signore Gesù ci colloca questi personaggi. Questo un uomo che scendeva, forse era un affarista, uno che andava a Gerico a città dei commerci, probabile, e si imbatte in una banda di ladroni, la società dei ladroni. Poi vedete i personaggi, un prete. E come mai un prete messo per primo? Cioè, perché il Vangelo non lo mette per ultimo? C'è uno scopo, lo spiega adesso perché per primo. Scendeva un prete. Due, scendeva un levita. Chi era il levita? Ecco, Isabella, un levita. Anticamente i sacrestani, gli addetti ai tempi, i chierichetti, gli uomini intorno all'altare, quelli che davano gli incensi, si chiamavano leviti, perché venivano presi dalla tribù di Levi, una delle 12 tribù di Giacobbe. Leviti fornivano questi uomini per il culto al tempio. Un prete, un levita, poi c'è, ecco, un samaritano. Chi è sto samaritano? Pensate, chi è samaritano? Ma ve lo spiego chi è samaritano. Poi c'è un oste, il quale è come tempi d'oggi, e vi dico il perché. Uno che aveva una locanda molto costosa, perché i 2 denari che gli dà questo signore erano tantissimi, e lo si capisce anche dal termine lo lasciarono mezzo morto, non mezzo vivo. Guardate che interessante è la sottolineatura. Vuol dire che era una persona gravissima, gravissima. Allora, questo che ha fatto? Ha alzato il prezzo, come fanno oggi i ristoranti, gli albergatori, no? In agosto. Alziamo il prezzo, così le compagnie, alza. Dice, quando poi torno salderò il conto al mio ritorno. Dice, intanto prendi questo. Vuol dire che o lui stava veramente male, oppure i costi erano talmente alti di quell'albergo. Bene, andiamo. Che succede? Arriva questo sacerdote. Chi è sto sacerdote? Mamma mia, chi è sto sacerdote? Un uomo scendeva. Per primo un sacerdote, per caso, notate questa parola, per caso, ma non è niente a caso, sapete che il caso non esiste, è tutto provvidenza di Dio, è l'Onnipotente che regola i fili, tiene i fili di tutte le creature del mondo, è Lui che tiene i fili, capito? E noi non li possiamo spezzare, no, è Lui il regista, il grande regista. Quindi non per caso. Comunque scende giù, no? Ecco. E lo vide. Non dice si accostò. Lo vide. Mamma mia, lo vide. E passò oltre. Ma perché il Vangelo dice per primo il sacerdote? Ma è logico. Se non si mette in testa tutti un prete a salvare l'uomo, un prete che si fermi dove c'è un uomo in pericolo, dove c'è un uomo spogliato, oppresso, umiliato, se non si ferma un prete davanti a un povero caricato di ferite, depredato, della sua dignità, della sua vita? Se non si ferma un prete, ma ditemi amici, ma chi deve fermarsi? Se una religione, una fede, non si propone per primo la salvezza dell'uomo, una salvezza concreta, tempestiva, operante perfino dentro la cronaca più nera, se una religione non ha come scelta la partecipazione umana, e questa non è la scelta primaria, partecipazione alla sorte dell'uomo più emarginato e colpito, ditemi a che serve questa fede e questa religione? Ma un prete, che cosa ha di più importante da fare? Di anzi hanno chiamato Stefano, il nostro medico dell'ospedale, reperibile in urgenza. Ho detto, vai cocco, vai. Lui ha preso una messa perché era andato a un funerale. Ma se non avesse preso la messa, gli ha detto, vai, corri, corri all'ospedale, c'è bisogno della tua opera. Non servono le messe o pontificali del vescovo, del cardinale o del papa, quando c'è un uomo che soffre, quando c'è un uomo calpestato, umiliato, depredato, lasciato mezzo morto. Vale più l'assistenza a un malato così che non tutti i pontificali del mondo. Amici, ma un prete, ditemi, che cosa ha di più importante da fare? Dice, padre, ce l'hai confessa, e non faccio il macellaio, e manco l'ingegnere, faccio il prete. Ma che domanda mi fai? Cioè, oggi per trovare un prete che confessa tocca prendere la lanternina di Diogene. Ma i preti che fanno? Mi ha raccontato un episodio di un prete che stava lavorando, ci guardi che è morto, c'è la famiglia qui che è morta, ci vuoi, c'è da fare adesso? Come c'è da fare? Ma come c'è da fare? Quella famiglia ha un lutto in famiglia, ha un dolore nel cuore, gli è morta una persona cara, ma tu stai a fare le tue cose, devi andare. Tu sei addetto per stare vicino alla tua gente, per tornare, per dare la speranza, la fiducia, la pace, il conforto. Non sei fatto per... Cioè, ma c'ho i ragazzi sanno fare da loro. Sanno giocare da loro. Amici, vedete, questo è il problema. Cosa rappresenta una religione? Ma che cosa vuol dire credere? Che cosa più importante da fare il prete? Dove andava quel prete per quella strada di Gerico? Vide e passò oltre. Scrivete, questa religione è inutile, non serve a nessuno. Questa religione inutile che non si ferma davanti a un uomo mezzo morto. Questa è la prima figura del prete. Il Levita, la stessa cosa, ha seguito l'esempio cattivo. Ma c'è una... Io so il perché non si è fermato. Forse perché non era sensibile, non era attento. Probabile. Ma c'era un'altra ragione legale. La legge stabiliva che se il prete avesse toccato il sangue di quel disgraziato, per legge diventava impuro, per cui non poteva celebrare i misteri all'altare, secondo la legge. Ma ditemi, ma davanti a un uomo che muore, vale questa legge? Non c'è nessuna legge che tenga davanti a un uomo che muore. Di fronte a un uomo che implora il soccorso, non c'è nessun pontificale che tenga, nessuna messa che tenga, amici. Dice San Giovanni Crisostomo, mentre stai all'altare e lì c'è un uomo che ha bisogno di te, lascia l'altare e vai al Cristo crocifisso sul letto o per la strada. È lo stesso Cristo che soffre. San Giovanni Crisostomo. Il Levita fa la stessa cosa. Questo Samaritano, chi è il Samaritano? Sapete chi erano i Samaritani? Erano i nemici dei Galilei e dei Giudei. I Samaritani erano, per gli ebrei razzisti, attenti quello che gli ebrei oggi erano per gli hitleriani, gente da campo di concentramento. Quindi si è fermato un nemico, non un amico della sua razza. Non ha fatto l'inquisizione dicendo: ma tu che razza sei? Sei di dove? Della Galilea, di Betlemme? No, no, chiaro. Che ha fatto sto samaritano? Lo vide, ma non ha fatto come il prete. E ne ebbe compassione. Sentite, si mosse a pietà. Il termine pietà, pietas, significa, il pio è colui che porta tutta la creazione a Dio. L'empio è colui che distoglie la creazione da Dio. Tu non puoi dire di amare Dio che non vedi, San Giovanni, se non ami il prossimo che vedi. Il termine è unico, come unico è il culto. Un Dio adorato nell'uomo. Non c'è altra religione che ti salvi diversamente. Lo vide, si avvicinò, ma sentite che bello, si curvò su di lui. È sceso da cavallo e si è curvato, si è sporcato le mani, ci ha messo di suo, si è intenerito, l'ha visto sofferente. Vedete, dice un autore, potrebbe essere una terra piena di chiese, di templi, ma sarebbe sempre un mondo senza pietà. Bello, bello, bello. Amici, si è curvato, si è sporcato le mani, gli fasciò le ferite, versò il primo soccorso, olio e vino, chiaro? Quello che poteva fare. Lo caricò, sentite che bello, sul suo giumento, non su quello degli altri, E qui voglio ricordarvi Padre Glenn. Attenzione. Amici, l'amore non va mai a fare le inchieste sui poveri. Perché se facessimo delle inchieste non faremmo la carità a nessuno. Pensateci. Se io dovessi dare un aiuto e prima dovessi chiedere, fare un'inquisizione per sapere se quella persona è degna, non degna, se ha bisogno, non bisogno, io non farei mai la carità a nessuno, troverei sempre una scusa per non farla. Episodio qui accaduto una domenica di Padre Glenn. Vado a contare i vostri soldini e mi trovo un rotolino così 3 centimetri ben incollato con lo scotch, che per faticare non ti prende le forbici, che chissà, qui c'è l'oro dentro, no? Così, o c'è un furioso, l'ha legato bene, chiaro? Ho aperto, scarta, ci ho trovato 5 euro, ascoltate, vabbè, ognuno dà quel che vuole, la dicitura, un fogliettino, ma questi soldi gli arriveranno davvero? Ma questi soldi gli arriveranno davvero? Ragionateci sopra. Io pensavo, 100 euro, 5 euro, mezzi strappati, anche. Amici, esiste anche questo. Grazie per i 5 euro, non ti ringrazio per il biglietto. Andiamo avanti. Amici, questo samaritano ci ha dato un nuovo decalogo, non più quello di Mosè. Sentite che bello. Uno, lo vide. Si chiama il decalogo dell'amore. Due, si mosse a pietà. Tre, si curvò su di lui. Quattro, gli fasciò le ferite. Cinque, gli versò olio e vino. Lo caricò sul suo giumento. Sette, lo portò in albergo. Otto, si prese cura di lui. Nove, pagò per lui. Come si chiama questa? La legge della sostituzione. Eccola là. Chi è che ha pagato per noi? Gesù Cristo. Lui si è sostituito a noi e ci ha pagato il conto al Padre Eterno dei nostri peccati. Il samaritano ha fatto come Gesù Cristo. Ha pagato lui, si è sostituito. Chiaro? E tornò, no, pagò per lui, 10, e tornò indietro a pagare. il decalogo dell'amore. L'oste che incassa. Questi erano i prezzi. 2 denari erano una cifra grossa. I suoi prezzi erano molto elevati. Però credo che nel Vangelo non sia scritto che l'abbia trattato male. Tant'è vero che quando è tornato ha saldato il conto ed era soddisfatto di quello che l'oste aveva fatto. Il decalogo dell'amore. Amici, permettetemi che io chiuda con il santo dell'amore. San Francesco. E lo mandiamo ad Assisi, per forza. Francesco. Ancora ritorna a dire ai fiori, agli alberi, al fiume, a dirlo danzando, come facevi per le vie di Assisi e i colli dell'Umbria, a gridarlo al mondo intero, a quanti tu incontravi per strada, ma a gridarlo danzando, come facevi? Amate, solo amate, amatevi, date, donatevi, perdonate, fate la pace. Dire solo questo, gridarlo anche alle pietre. E tu, sorella Chiara, figlia del mattino del mondo, e voi tutte, poverelle, dal Signor vocate, sempre aiutateci a capire, e a capire sempre che la salvezza dell'uomo è solo l'amore. Turoldo.